When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Gurulandia!
Gurulandia!
Oh, Gurulandia!
Il tuo podcast preferito?
Certo. Non me ne frega niente.
Gurulandia! Gurulandia, ma va a cagare!
Eppure questo podcast spacca.
Ascolta Gurulandia! Mi hai capito bene?
Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Gurulandia.
Guarda che entusiasmo! Sempre... Non ero pronto a questa botta di entusiasmo. Così improvviso.
Se tutte le volte faccio questa intro e tutti... Oh, stai calmo, ok? Che stai entusiasmo. Comunque non c'è bisogno di alcuna presentazione. Diamo il benvenuto a Federico Lucia. A Fede.
Ciao a tutti.
Grazie innanzitutto per... averci ospitato in questa nuova casa.
Figure, era la cosa più semplice da fare. Cioè, siamo a casa mia semplicemente perché era la cosa più veloce e semplice da organizzare.
Indolore.
Ancora mezza vuota.
Resti però veramente figa.
Se no, qua manca, c'era una parete di videogiochi.
Non c'è più.
No, devo comprare. Ah, prendo il Pungiball, quello delle giostre.
Bellissimo.
Quello delle giostre dei canestri.
Bellissimo.
Lanci. E se la mia assistente, che è bravissima, lo troverà... hai presente quello che si balla, che si accendevano le pedane?
Ah, tipo il Pump It!
Bello,
quello sì, lì. Figata quello. Un bel passato. Comunque, senti, io in questa intervista non voglio tanto soffermarmi sulla parte privata, che insomma
abbiamo già dato, abbiamo già dato.
Vorrei concentrarmi invece sulla parte imprenditoriale di Fedez, okay. Quindi su quelle che sono le sue società, come ti muovi proprio sulla tua carriera imprenditoriale dall'A alla Z, partendo un po' dal principio, dagli inizi, fino ad arrivare a dove sei arrivato oggi. Mm-hmm. Comunque quello che hai fatto indubbiamente è
sì, secondo me si sa poco,
esatto.
Perché io ho sempre lavorato tanto a livello di imprenditoria, ho comunicato molto poco all'esterno e a conti fatti ti posso dire è stata una scelta buona. Però quest'anno iniziamo a comunicare un po' di cose perché stiamo facendo dei numeri abbastanza importanti.
Ok, senti, di cosa si... perché uno ti vede e dice influencer, podcaster, cantante, conduttore televisivo, produttore discografico, cioè fai una marea.
Sì, alcune cose non le faccio più, tipo produttore discografico.
Ok, sei il proprietario della Doom, tra l'altro che...
Non sono il proprietario della Doom.
Sei in società, sei in socio della Doom.
Perché ricordiamoci, sono... Nulla te.
È vero, niente,
giusto.
Bene ribadirlo,
parliamo anche di quello, che anche quello fa abbastanza ridere. Però in realtà, cioè, io ho una holding familiare gestita dalla mia mamma, okay, e mio papà sostanzialmente.
Perfetto. Ecco. E ma al giorno, cioè, te cosa ti senti? Tutto.
Io,
come definiresti Fedez?
Un creativo. Cioè, io credo che... A un certo punto della mia vita credo di... Non credo nemmeno di averlo compreso io, però oggi che riesco a fare un'analisi più lucida rispetto al mio passato, credo che inconsciamente abbia compreso che la musica ti permette di esprimerti in una certa maniera, ma non è il solo modo per esprimersi, no? E quindi quando uno dice influencer, che va bene, c'è un po' anche un termine abbastanza denigratorio, no? Io non lo reputo un disvalore. Credo che a un certo punto abbia compreso che la musica non era il solo mezzo per esprimersi. Io credo nella creatività, cioè credo il futuro, il tema dell'intelligenza artificiale, che aiuterà tantissimi settori, secondo me, come quello della medicina, per esempio. Ovviamente c'è anche il tema che... ammazzerà una serie di lavori, ok? Sarà un problema. Ecco, io credo fortemente che la creatività sarà l'unico settore che, quantomeno ad oggi, con la tecnologia che c'è, non verrà intaccato. Perché la creatività umana non è rimpiazzabile attualmente con un'intelligenza artificiale. Può essere complementare, ma non può essere la sola cosa che guida la creatività.
Chiaro. Comunque te abbracci la progressione o sei impaurito da questo?
Non è che uno può abbracciarla e non abbracciarla, ma una valanga ti arriva, cioè puoi correre davanti alla valanga o puoi aspettare e cercare di fermarla con le mani, ma la valanga arriva sempre. Chiaro. Quindi bisogna accettare il fatto che sarà un tema.
Okay.
Indipendentemente dalla posizione che uno ha.
Senta, da oggi quante società sei socio essenzialmente? Un attimo capire quello che è, perché so che essenzialmente c'è una holding che detiene diverse società.
Sì, no, ci sono, c'è una holding e poi io personalmente ho quote in varie società.
Okay.
Io non ho mai investito i miei denari perché credo che di poter dare a molte società un valore aggiunto in termini lavorativi, quindi faccio una cosa che in gergo si chiama work for equity, quindi io do prestazioni e lavoro in cambio di quote di società in cui credo.
Okay.
Io ho investito denari miei in una sola società, che è un fiore all'occhiello italiano, secondo me, che è Bending Spoons. Quando li ho conosciuti, loro facevano un round, adesso ti sparo cifre a caso che non mi ricordo, tipo sui 300 milioni. Abbiamo investito 3 anni fa, guarda mia assistente che è più brava di me su tutte cose, 3-4 anni fa, non ti dico che abbiamo... Abbiamo più che triplicato l'investimento, se non di più.
Top.
Perché loro sono passati da fatturare centinaia di milioni, adesso credo che si avvicinino al billion.
Wow.
Ed è una realtà incredibile. Io lì non ho investito in quello che loro fanno, perché loro fanno app, sono molto bravi. Io lì ho investito nel team. Tu immagina che a Milano, nessuno lo sa, ma c'è un pezzo di Silicon Valley. Cioè, per molte persone che hanno lavorato in Silicon Valley, Facebook, lavorano in Bending Spoons, che hanno gli uffici a Milano, che hanno avuto questa malsana idea di fare una cosa da Silicon Valley in Italia, che è super apprezzabile, ma un palo nel culo anche.
Ma figata, ti senti un team leader? Ti senti bravo nella gestione di un team all'interno?
No, non sono per niente bravo nella gestione del team, infatti non sono il CEO della mia società. Io sono molto bravo a fare le creatività, a chiudere contratti e a trovare soldi, quando servono per i progetti.
Esatto. Ultimamente è anche molto interessante, ho visto che hai aperto tramite la Tubo SRL, se non sbaglio, correggimi perché non vorrei dire...
Sì, ma io guardo tutte le compagini societarie, non lo so, ti posso dire cosa facciamo.
Comunque, sei entrato un po' in quello che è il business delle energy drink, delle bevande, insomma, con voi.
No, è un'altra roba.
Non è energy drink, insomma.
Sono due settori completamente diversi, perché l'energy drink ha un moltiplicatore, le bevande alcoliche hanno un altro moltiplicatore. Giusto. Spoiler, quelle alcoliche hanno un moltiplicatore.
Hai seguito un po' il filone di Logan Paul?
Copiato totalmente, con la differenza che noi facciamo una bevanda alcolica. Che quindi porta con sé, è tutto un altro settore.
Cioè, completamente diverso.
Sì, io ho dovuto imparare a conoscerlo perché non lo conoscevo. Il mercato degli energy drink è prevalentemente GDO, cioè grande distribuzione.
Chiaro.
E palestre, non so. Invece gli alcolici, c'è il mondo dell'oreca, che quindi è tutto il mondo dei locali, più il mondo della grande distribuzione. Quindi è proprio un lavoro completamente diverso, differenti competitor. Cioè Red Bull non è un nostro competitor,
no,
non sarà nemmeno l'azienda che ci comprerà, perché Red Bull per policy non investe sull'alcol.
Certo.
Quindi tra Red Bull e Campari c'è una differenza infinita, nonostante facciano cose da bere, non so come dire.
Sì,
no?
Sì.
Quindi non è energy drink. L'unica cosa che cambia rispetto all'energy drink di Logan Paul è che il nostro non è un energy drink.
Certo.
Abbiamo approcciato, è un progetto su cui ho lavorato io personalmente insieme a Camillo Bernabei per 1 anno e mezzo. Cioè, significa che tu per 1 anno e mezzo investi il tuo tempo in una cosa che non sai se mai prenderà vita, no? Perché poi...
Comunque... State spingendo tantissimo sulla parte marketing, e è quello che a me affascina sempre.
Sì, perché nonostante noi abbiamo copiato Logan Paul, stiamo facendo una cosa rivoluzionaria nel nostro paese, perché le cose rivoluzionarie in questo paese, basta che fai una cosa che si sposta una virgola rispetto a quello che succede,
chiaro.
Quindi stai piacendo. Mm-hmm. Perché dico rivoluzionare in senso, non in senso mitomane, ma in senso che è una cosa nuova. È la prima, se tu pensi in Italia oggi, dimmi un talent, una celebrity company, che cosa fa? Cosa fanno le celebrity company in Italia? Sono solo prevalentemente due settori, beauty e vestiti.
Anche, sì.
E vestiti.
Sì.
Questa è la prima celebrity company nel mondo del beverage. Quando noi l'abbiamo fondata, tutti le più grossi interlocutori, aziende, anche quelle che non fanno alcol, tutti hanno drizzato le antenne, perché la forza di questa, della celebrity company, è che tu risparmi in marketing tantissimo. Cioè io riesco a avere una forza che un'azienda normale in Italia deve spendere milioni di euro.
Organicamente.
Sì.
Organicamente.
Quindi noi abbiamo investito milioni di euro nel marketing, avendo anche la forza mia, di Lazza, di spingere il prodotto oltre ad avere...
Si va a sommare il tutto,
esatto.
E esplode. Sì,
e sta andando molto molto bene, nel senso che a parte che ad oggi abbiamo fatto anche un grosso aumento di capitale, perché abbiamo veramente tu calcola che da giugno a settembre noi abbiamo lavorato in divenire, nel senso che ognuno dei soci prestava, non avevamo un team, cioè abbiamo iniziato a lavorare senza avere un team, ognuno prestava le sue competenze, okay. Però ovviamente io non riesco a dedicarmi a H24, Leonardo non riesce a farlo, cioè quindi... E trovare un cazzo di CEO e un direttore marketing forti, veramente forti, è difficilissimo.
Hai nominato Leonardo, com'è lavorare con Leonardo Del Becchio? Poi magari tante persone non lo sanno, ma all'interno di Boeing fa parte anche, cioè anche Leonardo Del Becchio, insomma.
Quindi secondo me non tutti sanno nemmeno chi è.
Chi è?
Stiamo parlando del... La famiglia Del Vecchio ha fondato,
Luxottica,
ha fondato, sì, adesso non credo si chiami più Luxottica, credo Exor, Exor. Beh, stiamo parlando di una delle aziende più belle e una delle storie anche più belle, perché Del Vecchio Senior non nasce ricco, Del Vecchio Senior... Dalla storia che so io, nasce cresce in un orfanotrofio, quindi è una storia pazzesca, veramente da studiare.
L'Italian Dream di una volta.
Ma oltre all'Italian Dream parliamo, il CEO secondo me più bravo che abbiamo Italia è Milleri, cioè Milleri è di una potenza che voi non, cioè io ho avuto l'onore di conoscerlo, di parlarci, di diventarci anche diciamo amico, e veramente tu parli di una persona che conosce capillarmente tutto della sua azienda, non stiamo parlando di un'azienda, stiamo parlando di una cosa gigante.
Sì, no? Un impero, chiaro.
E quindi sicuramente è una figata, perché Leonardo sa fare business molto bene, è una persona che ha fiuto, e tu guarda, io sono andato da Leo senza avere il nome della bibita, che anche quello fa ridere, perché in realtà la bibita aveva un altro nome in realtà. E Tuborg ci ha mandato una diffida, perché si chiamava Tubo e noi abbiamo pagato degli avvocati di diritto, i copyright, e ci hanno detto no, tutto ok, sai che li paghi un botto,
sì,
tutto ok, ma andiamo in stampa tutto in produzione latina, e ci arriva la lettera di Tuborg. Cioè.
Non sai, è successo lo stesso con Gurulandia, Guru, cioè, ti ricordi la maglietta Guru?
Certo,
ci hanno dato la diffida, comunque.
Però Guru è un po' meno forte di Tuborg. La lettera di Guru oggi, non è che Tuborg invece, se fai soprattutto la roba di beverage, meglio non averli.
A proposito di Milleri, so, mi è arrivato l'uccellino, che il figlio è praticamente Taylor Bass, il produttore, no?
Sì, poi è il progetto solista Anima.
Come mai, secondo te, per una persona così...
Questa è una domanda fantastica che non dovresti fare mai, cioè dovresti farla a lui, okay. Perché io posso risponderti per quello che mi immagino, non lo so, però sicuramente il progetto Anima
assurdo.
E Taylor Bass è veramente pazzesco, infatti io sono stato a Coachella, ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, ed è incredibile come non siamo capaci a valorizzare i nostri talenti, cioè se tu pensi ancora oggi all'artista italiano che ha successo internazionalmente, è lo stereotipo dell'italianità, quindi è il tenore, il cantante lirico, bello, però cioè, può esistere anche altro, capito? Cioè, belle le tradizioni, giusto rispettarle, ma una cosa non esclude l'altra, e il fatto che noi oggi abbiamo un progetto come Anima nel mondo e che gli italiani
neanche lo sanno, sì.
È un peccato. Vabbè. È un peccato, perché poi io credo che per quanto tu puoi avere successo all'estero, vuoi sempre essere re in patria.
È vero, è verissimo, sì. Sei andato comunque, come sono stati a Coachella, devastanti.
Lui si è esibito con Grimes, guarda, io non ho mai visto una cosa del genere, ma sì. Sia produttivamente a livello di suono, secondo me è molto figo, ma poi lo show è...
Lo show, cioè...
Una roba incredibile.
La scenografia è una roba assolutamente folle. Senti, ti volevo fare una domanda che si esce, no? Cioè, più che altro interessa a me, perché spesso mi trovo in questo conflitto. Vista la tua esperienza, mescolare, ti chiedo, amicizia e lavoro è una cosa che al giorno d'oggi, dopo tutto quello che ti è successo, mi viene in mente J-Ax, Rovazzi, Luis, è una buona scelta oppure è sempre meglio tenere le due cose separate?
Allora, Agnelli diceva, le società migliori sono composte da un numero dispari inferiore a 3. Una roba del genere, cioè tipo, meglio non avere soci. Sì, no, a livello di business non ha senso, però a livello di arricchimento personale anche gli errori sono utili, quindi io non rimpiango nulla. di quello che ho fatto e di quello che sarebbe potuto essere, perché è ovvio che conti fatti poi. Chiaro. Se ti guardi indietro poi
troppo diciamo. Facile, certo.
Col però di io a me io tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro. Purtroppo, cioè purtroppo, anzi per fortuna no. Io sono ossessionato dal fare denaro divertendomi, perché il vero lusso non è diventare ricchi, perché io conosco un sacco di gente ricca che non è felice. Il segreto è essere ricchi e felici, cioè felicità e ricchezza. I soldi risolvono un problema, non risolvono tutti i problemi. Quindi il mio scopo nella vita, oltre a cercare di fare qualcosa di buono, lasciare un'impronta che sia positiva in questo mondo, è anche quella di riuscire a costruire delle cose dove però per arrivare all'obiettivo, che può essere una exit, può essere fare tanti soldi, però per arrivarci devo divertirmi, l'adrenalina, capito? Se no non ne vale la pena.
Da tutte le cose che fai, qual è quella che ti diverte di più?
Se le faccio perché mi divertono. Quindi
qualsiasi cosa. Ok. Senti, una domanda... Ti candiderai mai in politica? Perché stiamo parlando di soldi, è bellissimo, ho capito quella che è la tua percezione, la tua idea di soldi, ma voglio sapere, mi piacerebbe anche capire qual è la tua idea sul potere e se mai ti piacerebbe raggiungerlo, essenzialmente.
Attualmente no, poi mai dire mai nella vita. Okay. Mai dire mai, magari quando sarò più vecchio, sai, cambiano le priorità e allora lì magari vuoi veramente lasciare qualcosa di importante a questo paese, dici lo faccio. Perché quello secondo me deve essere lo spirito quando lo fai, poi le cose cambiano, cioè poi secondo me una volta che ad oggi se entri nel palazzo difficilmente puoi cambiare le cose, è più facile cambiarle da fuori secondo me alcune cose, quindi ad oggi non sento l'esigenza di entrare in politica.
Ok, cosa ne pensi della classe politica italiana attuale?
Quello che pensano tutti.
Vabbè, ok, non ripariamo. Senti, invece vorrei entrare anche un attimo nell'argomento muschio selvaggio, se me lo permetti.
Sì, sì, assolutamente.
Com'è la situazione attuale? Abbiamo visto lui ora è ritornato. Cioè, io sono un grande fan di muschio selvaggio. Gurulandia l'ho anche un. Cioè, non lo nego. Ho preso tantissimo spunto.
Vabbè, ma ci sta, ma è lo stesso muschio selvaggio, è copiato.
Cioè, è sempre stato il miglior podcast. Vedo sempre la sua.
Ma poi, sai, un podcast, secondo me, inizia a prendere un'identità. Dopo un anno, due, quindi devi capire in che direzione c'è anche Muschio. Muschio
sì,
ha avuto due vite. Quando c'era Luis, io e Luis ragionavamo in un modo. Quando è arrivato Marra, ho avuto l'opportunità di poter fare delle cose che con Luis non potevo fare.
Chiaro.
Cioè, Luis non voleva parlare di politica, non voleva parlare di alcuni temi, perché non li sentiva suoi, giustamente. Io e Marra invece su politica e passioni che abbiamo siamo molto affini.
Chiaro.
E quindi ci siamo trovati a fare delle cose che... non erano solo belle da vedere, ma erano belle da fare. Cioè, anche lì, se io fossi un assetato di denaro, io un muschio selvaggio, ma chi cazzo me la faceva fare di lavorare 9 mesi a perdere soldi, a mettere i soldi io, a pagare la gente io, ma chi, perché? Perché a me piace farlo. Poi, oltre a questo, io sono sicuro che il mondo dei podcast è un business inespresso in questo momento, perché tutte le società di podcast che ci sono state date in mano a persone che non capiscono un cazzo di podcast e che non hanno capito il potenziale vero. Io Muschio Selvaggio, ti dico serenamente, era un progetto che se non avessimo avuto i cazzi che avevamo, era un progetto che ad oggi poteva valere sui 30-40 milioni di euro.
Assolutamente, secondo me io vedo il podcast come ormai la televisione del presente e del futuro, ma anche il fatto che...
No, sbagli.
Dici? Sbaglio. Ma io vedo anche tanti...
Non hai capito,
per esempio,
come si può fare soldi con i podcast.
Anche te,
ma sai perché mi piace? Perché finché lo so solo io, mi va bene così, capito? Però nessuno ha capito qual è la chiave per fare soldi con i podcast. Io ho un'idea, non so se è quella giusta, ma ho un'idea. Perché tu non puoi copiare il modello americano. Cioè, non esisterà mai un Joe Rogan in Italia, come business, eh? Cioè, non esisterà mai che Spotify in Italia... paghi 150 milioni di euro.
Ma infatti no, ma sono d'accordo.
Però un podcast in Italia già oggi potrebbe valere in 3 anni 150 milioni di euro.
Io la vedo così. Poi correggimi se sbaglio, se posso dire la mia. Io vedo un podcast come un format dove non devi puntare alla monetizzazione da quelle che sono le varie piattaforme su cui viene pubblicato, ma da appunto i brand, le persone che cercano visibilità su un podcast ovviamente che è già...
Troppo
semplice. Per esempio, se fai un podcast...
Così non fai 150 milioni di euro.
Neanche... E com'è secondo te? Dai, diccelo a questo punto, sono curioso.
Allora, qual è il problema di Jedi? Qual è il problema di Repubblica e Corriere? Qual è il problema dell'editoria?
Sono rimasti...
Non hanno il cambio generazionale. Sono disperati. Sono disperati.
E non mi viene in mente questo. Insomma.
Sono disperati perché quando i loro lettori moriranno, quelli che rimarranno in vita, banalmente, non se li inculano. Cioè, non se li inculano. Sono disperati per questo. Che fascia intercettano i podcast? Che target prende?
Mm-hmm. Generazione Z, millennials e via dicendo.
E quindi?
È quello che dicevo io allora. No. La televisione è il giornalismo del futuro e del
presente. Sì, ma non la televisione è un'altra cosa. Tu, però se te lo dico poi lo fanno gli altri, non ha senso. Cioè, non te lo dico, però fidati.
Comunque sì, secondo me siamo
lì. E la cosa più bella non sarà solo fare soldi con questo progetto, sarà creare un nuovo capitolo dell'editoria.
Chiaro.
E spaccare il culo a un mondo che a mio parere ha tentato quest'anno, anche col caso Balocco, andatevi a vedere i dati degli investimenti sull'editoria, perché loro perdono investimenti e quei soldi che loro perdono dove vengono investiti. Sai dove vengono investiti i soldi che l'editoria non fa più? Indovina un po'. Sull'influencer. Quindi, quando c'è uno scandalo di un influencer, ogni articolo che tu leggi di Corriere Repubblica non è disinteressato. Non sto dicendo che scrivono cose sbagliate o false, sto dicendo solo che non è un discorso disinteressato. Okay. Loro hanno giustamente, perché fanno il loro tirano l'acqua al loro mulino, hanno cercato di costruire una narrazione demonizzante del mondo degli influencer in generale, non sto parlando solo del caso specifico a cui tutti stanno pensando in generale, perché stanno tentando di fermare una valanga con un cucchiaino in mano. Quello che non hanno capito è che la valanga gli arriva in faccia lo stesso, anche se riescono a costruire una narrazione credibile rispetto a questa cosa. Poi, a conti fatti, uno dovrebbe analizzare il mondo dell'influencer e il mondo dei giornalisti e uno dovrebbe dirmi la differenza oggi tra Gramellini e Alessia Lanza. Io non vedo la differenza, anzi Alessia Lanza è più interessante da vedere, secondo me.
Comunque sì, io penso che questo tuo pensiero sulla tematica podcast, tante persone se ne stanno accorgendo e soprattutto la classe politica. Si vede sempre più politici cercare di entrare, no?
Certo, è uno spazio nuovo.
Cercare di avere questo spazio.
Intercetta un pubblico, cioè io non guardo la televisione, cioè per me esiste solo YouTube.
Anche uguale, sì.
Io non, e quindi esiste un pubblico sempre più ampio che non legge giornali, che non guarda la televisione e che riesce comunque a informarsi in maniera autonoma, non so come dire. È un discorso un po' grillino, sembra, però la verità è che se vuoi vederla in termini di business è che si sta creando un nuovo bacino e se ne stanno accorgendo tutti.
Chiaro.
Però devi rendere monetizzabile quel bacino lì e non è solo con gli sponsor e non è così avvincente. Invece pensa a spaccare il culo all'editoria, quello è avvincente e fai un sacco di soldi e un sacco di nemici anche, che comunque non fa mai male.
Che ci sta sempre. Comunque poi una delle cose principali è anche l'aumento di visibilità. Quanto pensi sia importante al giorno d'oggi, nel tuo caso ovviamente è stato eclatante quasi direi, però quanto pensi sia importante per una persona cercare di lavorare sul proprio personal brand per ovviamente accrescere poi quello che è il proprio fatturato sulla propria azienda?
Innanzitutto non pensare al personal brand. Okay. Cioè, sì, è vero, io ho lavorato sul mio personal brand, ma sai quante volte mi sono seduto con la mia assistente in mio ufficio e ho detto: oh raga, lavoriamo sul mio personal brand?
No.
Mai.
È una cosa, è una diretta conseguenza che fai, però.
Fai delle cose e sì, però meno le studi meglio è, secondo me.
Cioè, devono venire un po' così.
Sì, poi ovvio, devi fare anche delle cose che ti fanno bene per immagine, non so come dire, però...
La mia curiosità, qual è la puntata di Muschio che ti è rimasta più nel cuore? Quella è la tua preferita?
La mia preferita è una soltanto, ed è la puntata con Chad Rodriguez e la signora Maura, esperta di squirting. Secondo me è un capolavoro assoluto. Capolavoro assoluto. Io conservo ancora come una reliquia nello studio ormai... No, ce lo siamo portati via lo squirt.
Ah, ce l'avevi sempre? Già,
allora faccio un appello a Luis. Tanto Luis, ti prego, lasciami dal portinaio lo squirt della signora Maura che è in frigo. Perché quello lì, cioè, mi sento di dire che è mio. Perché tanto te, che cazzo te ne fai dello squirt? Per me è un ricordo. Perché io non ho mai riso così tanto. Cioè, quella puntata è un capolavoro. C'era Barbie che squirt. Io facevo eccitare Barbie e c'era Barbie che squirtava. Cioè, è avanguardia pura, secondo me, quella puntata.
Invece la puntata che ti ha fatto più schifo, ce n'è sempre una.
No, c'è stata una puntata con un tizio di cui non mi ricordo nemmeno il nome, però io e lui si avevamo litigato, avevamo discusso, ma agli inizi, e quindi era una puntata dove eravamo incazzati neri tutti e due e abbiamo smesso la puntata a metà e non è mai uscita.
Ah, ma è uscita, okay.
Non è mai uscita.
Ma di quelle uscite? No.
Ah, di quelle uscite okay. Ci sono state, sai, quando facevamo Muschio con Luis, ogni tanto la stragrande maggioranza degli ospiti la portavo io tramite i miei contatti. E anche le idee, diciamo, le condividevamo, però erano cose che magari piacevano a tutti e due. Ci sono state alcune puntate che Luis ha detto, che ne so, Andrea Presti è stata una puntata di grande successo, dove è stata un'idea di Luis.
Di Luis, e sono amici.
Altre cose sono state mie idee, tante cose. Ci sono state le puntate che io non trovavo appassionanti, avvincenti, e mi sono rotto le palle, però aspetta che non mi ricordo. Una proprio pallosa. Ah sì, minchia... L'unica puntata che ha scelto Martin, che in un'intervista in un altro podcast diceva di essere il cosa che era direttore artistico di Muschio Selvaggio. Cioè, adesso io gli voglio bene a Martin, bravissimo, ma ha mai fatto un cazzo a Muschio Selvaggio Martin. E poi bravo, quello che vuoi. L'unica puntata in cui lui porta un ospite è... chi cazzo era? Non mi viene il nome, ma tipo un intellettuale teatrante, due coglioni, c'è una palla, vero? Infatti è la puntata meno vista di Muschio Selvaggio, credo.
A me piace un sacco, la primissima, quella Bello Figo e tua nonna, devastante.
È la primissima, un capolavoro. Sì.
Bellissima. E poi mi è piaciuta, io porto nel cuore, e lo sai che me la sarò riguardata 5-6 volte la puntata con Grattieri, per me quella è meravigliosa.
Molto molto bella, vero?
Bellissima. Comunque io ti dicevo che poi non ti ho detto, da fan di Grunlandia mi sento un po' come un figlio con i genitori divorziati, no? Perché ora ormai siamo un po' con papà, un po' con la mamma, un po' con Luisa, un po' con Fedez, vediamo, un po' dispiace.
Beh certo, sì, anche a me, cioè, sì, sia sì. Umanamente che lavorativamente è brutto.
Esatto, però ecco, il futuro di Muschio Selvaggio puoi dirci... Qual è? Guarda, ormai in mano di Luis?
Mi piacerebbe dirtelo, no, non è in mano di Luis, nel senso che oggi c'è una persona terza che controlla l'azienda che ad oggi, cioè, non ha più un minimo di valore, cioè sulla carta ce l'avrebbe, ma non bisogna ripartire da zero, insomma io sono anche disposto a farlo, non lo so, cioè ci sono dei procedimenti in corso, è un cazzo di casino perché abbiamo una società al 50%, quindi... O uno dei due decide, il tema è che nessuno dei due vuole vendere.
È chiaro.
E io ho offerto tanti soldi a Luis, Luis è disposto a darmi tanti soldi, ma io non li voglio, lui non li vuole, o lui ne vuole di più, forse, questo non lo so, forse probabile.
Questa cosa come funziona? C'è un giudice ovviamente che deciderà?
No, devono decidere i soci, il giudice ti dice...
Però rimane
al 50%,
e rimane in una fase di stallo a vita, praticamente, se uno dei due non si decide mai.
Sì, 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 ma infatti non è una situazione che prima o poi... Io sarei già benissimo disposto a sedermi a un tavolo civilmente, ho scritto a Luis più volte dicendo parliamone serenamente, sediamoci a un tavolo, ma sai, subentra l'orgoglio, sono dinamiche anche molto umane, no? Dove c'è stato anche un rapporto profondo, quindi ci vuole del tempo per far sedimentare le cose, secondo me, no?
Senti, io colgo l'occasione, visto che comunque non mi capita tutti i giorni di stare accanto a te, i podcast li sai fare, vabbè. Non so se hai mai visto qualche puntata di Gurulandia, non so se ti è mai capitato.
Guarda, ti dico, io guardo pochissimi, esatto, mi appaiono gli shorts, i reel, quelli sì li ho visti. Guardo, io ascolto un sacco di Barbero, un sacco di cose storiche, capito? Quindi è molta roba straniera. Quindi,
perché volevo chiederti un consiglio per il gruppo, però a questo punto se è una consulenza gratis.
Secondo me, cioè, devi capire tu cosa vuoi fare, capito? Voi avete iniziato con prendendo un pochino un ibrido tra consigli per far soldi, tipo.
Sì, essenzialmente sì. E poi siamo andati molto più mainstream.
E poi anche un po' robe meme.
Sì, esatto.
Secondo me seguire meno il trend e seguire più il contenuto, cioè il trend, l'hype. Ti faccio un esempio, io trovo molto più avvincente, mi sento molto più realizzato a fare 800.000 visualizzazioni con il capo della massoneria che nessuno sa chi cazzo è,
bella, quella bellissima,
che a fare 1 milione di views in un giorno con il trapper super in hype. Quello è semplice da fare, capito? Dopo un po' la gente in hype finisce, quindi se ti devi focalizzare sul contenuto, perché in tutto, nella musica, nel business, devi ricordarti che la gara non sono i 100 metri, è una maratona.
Quindi, assolutamente, d'accordissimo. Consiglio prezioso, però non credi che comunque inizialmente, soprattutto per creare il proprio pubblico,
certo,
ti serve quella roba?
Ovvio, certo, sì, sì.
Poi ovviamente una volta che sei muschio puoi permetterti di giocare. Tra l'altro bellissima anche la puntata del Mostro di Firenze, è piaciuta veramente.
Molto figa.
Veramente, veramente tanto. Senti, io ho, non ti arrabbiare, ogni puntata noi facciamo il gioco domande secche, ok? Quindi io ti dico A o B e te mi devi dire cosa scegli senza argomentare.
Ok.
Ok?
Che sbatti però senza argomentare.
Vabbè, se vuoi argomentare,
un minimo
puoi argomentare. Ce ne sono alcune un po' bastardelle, ma insomma.
Ok.
Allora, partiamo. Los Angeles o Milano?
Milano.
Ah, subito.
Sì, sì.
Povero e famoso o ricco e impopolare?
Povero, famoso, ricco e impopolare tutta la vita, sì. Ragazzi. Ma sai, la popolarità è un effetto collaterale.
Ecco, allora, prima di andare avanti voglio un attimo parlarne. Questa popolarità che ormai sei la persona più famosa d'Italia al giorno d'oggi. No, dai, te e Chiara, penso siate le persone comunque le più cercate su Google in assoluto.
Boh, ma sai, più che cercate su Google, secondo me... Io personalmente credo di essere un personaggio che sia andato un po' oltre la un ibrido, la mia popolarità equivale a quella di un politico e Maria De Filippi, cioè è una roba strana, capito? Però anche digitale, capito?
Sì,
magari una De Filippi non ha quella dimensione, chiaro, lì, quindi sì. Non lo so.
Ma mi interessa sapere, ti pesa questa popolarità?
No. Come tutte le cose, devi capire, la vita è una coperta corta, cioè dove tiri rimani con una chiappa al vento, quindi ovvio la popolarità ha tanti pro, ha anche tanti contro. Per me, ti dico, cioè io non ho iniziato a fare quello che faccio per una sete di popolarità, quindi non essendo quello che io cercavo, per me è un effetto collaterale di quello che io voglio fare, cioè io ho esigenza di esprimermi in primis. E poi ovvio che se ti esprimi diventi anche popolare, ecco. Però non è una cosa che ho cercato io, cioè non è la mia roba che dico, oh, sono ancora popolare, cioè ma cazzo me ne frega, e quindi non mi interessa più di tanto.
Ok, continuiamo, soldi o sesso?
Soldi, ah cazzo, tutte e due, dai, no, tutte e due.
Devi scegliere.
Ma non esiste. Non esiste sesso senza soldi e non esistono soldi senza sesso. Vabbè, in qualche modo. In qualche modo.
Però
è tutto un po'.
Diciamo che tutti i torti. Non... Ferrari o Lamborghini?
Ferrari.
Le hai entrambi, no?
No, la Lamborghini l'ho venduta. Ah, okay. No, ho un po' di Ferrari.
Senti, Belve o Che tempo che fa?
Oh, cavoli. Allora, oggi come oggi ti dico Belve, ma io non sono uno di quelli che disprezza Che tempo che fa, anzi okay. Io sono, cioè rispetto Fabio, perché al netto di quello che gli si può dire, contestare, ragazzi, trovatemi uno che porta ospiti di quella caratura lì.
Il Papa.
No, ma non il Papa, ma togli il Papa, che il Papa non ha capito un cazzo che andare da Che tempo che fa non serve a niente per lui, ma è Zendaya che va a Che tempo che fa, cioè quella vale 10 volte il Papa.
Sì, assolutamente. Non so se hai visto la puntata sempre nostra con Fabrizio Corona, dove invece l'ha disintegrato Fazio.
Sì, lo so che ha una simpatia per Fazio.
Senti, a proposito, visto che abbiamo un attimo citato Belve, recentemente ovviamente abbiamo tutti visto la tua intervista bellissima, tra l'altro, complimenti alla Fagnani,
grazie,
sono una delle
sì,
migliori.
Sì, bravissima.
Bellissima la tua intervista. Ti chiedo però, col senno di poi, c'è qualche risposta che hai dato di cui magari ti sei un po' pentito, che ora ripensandoci avresti risposto in maniera diversa?
Sì, sicuramente, però a conti fatti io sono andato lì e sono stato me stesso. E quando sei te stesso non sei perfetto, capito? Quindi non potevo ricercare la perfezione.
Forse che si è... L'hai trasmessa questa cosa, si vede,
sì.
Quindi poi alla fine è la cosa più importante. Senti, podcast o televisione? Vabbè, se ne
podcast.
Prima, podcast. LOL o X Factor?
LOL.
Veramente?
Vabbè, raga, dai, in un piattume...
Non pensavo avresti risposto LOL.
Ma scusami, io voglio bene X Factor, mi ha insegnato a fare la televisione, ma X Factor. Però fa parte, cioè, in un piattume di format. In un paese in cui abbiamo... Cioè, io mi ricordo il Grande Fratello che c'avevo io 6 anni, 8 anni, non lo so. Cioè, raga, è ancora il format di punta, è ancora l'isola... Cioè, LOL, quantomeno, è stato un programma innovativo. E ti dirò di più. Cioè, a portare LOL è stata una casualità. E l'ho portato io. Io quando firmo il contratto con Prime Video vado ai lei e Prime mi dicono: abbiamo questo format pazzesco che è Celebrity Hunted, poi scegli un format minore. E io ho scelto a caso LOL perché mi hanno detto: è un programma giapponese in cui per far ridere in Giappone uno si è messo un tubo nel culo. E io ho detto: ma perché non portiamo questo capolavoro in Italia? Scusami. E in realtà se il budget di Celebrity Hunted è molto più alto di costo rispetto a LOL. LOL nessuno,
sì, alla fine una stanza,
nessuno si aspettava che diventasse un fenomeno di costume così. Quindi LOL è veramente stato un gioiellino in un mondo di piattume.
Però dopo la prima stagione l'ho visto un po'...
No, invece ha un suo punto.
Ora, l'ultima stagione, io l'ho vista tutta, l'ultima stagione è
bellissima. Sì, l'ultima stagione di LOL è la più bella stagione.
C'era il fatto. Mio Giorgio Panariello, grande. Senti, continuiamo. Sfera e Basta o Fabri Fibra?
Fabri Fibra tutta la vita.
Rap o pop?
Rap.
Ultime due. Pandoro o Panettone?
Dai, mica.
Te la devo dire, scusami, te la devo dire.
Che babbo.
Te la devo dire.
Vai avanti.
Luis o Marra?
Marra.
Come conduttore, eh?
Marra.
È vero?
Eh beh, sì.
Comunque, ora con Marra aprirai un qualcosa di tuo nuovo. Non puoi smettere perché è veramente quello che...
Ma guarda, sembra che noi vogliamo fare i misteriosi. La verità è che non sappiamo cosa cazzo fare. Cioè, dobbiamo decidere...
Ma
dobbiamo...
fai semplice... No, ora io non so nessuno per dire
cosa fare. Dai, dammi un consiglio.
Però quello che... Le ultime puntate di Muschio, cioè, erano assurde.
Ho capito, ma dobbiamo prendere...
un nuovo filone, rifare.
Ho capito, ma devo... Scusami, guarda che non è una cosa che costa 2000 lire.
Ma sì, ma non è che c'è questi problemi.
Ma
insomma,
infatti,
dire.
No, però devo... Io devo... Se voglio fare un progetto... Devo mettermi adesso. Cioè, dobbiamo trovare ufficio nuovo, fare lo studio nuovo, capire anche che immagine dare. Cioè, sono cose che ci vuole del tempo. Io non voglio fare le cose di fretta, le faccio con i miei tempi e bene. Vediamo. Cioè, io ovviamente il mio sogno sarebbe continuare Muschio Selvaggio. Cioè, perché è un canale che comunque mi sento di dire una roba. Per nove mesi. Muschio Selvaggio è stato portato avanti da delle persone, è stato finanziato da delle persone. Ci sono dei ragazzi che lavorano a Muschio Selvaggio che non sono me, ok? Che magari vivevano di quello, ok? Per nove mesi Muschio Selvaggio è stato portato avanti da delle persone, altre non c'erano. Non lo so, questo è un dato di fatto, volevo solo sottolineare questo dato di fatto. Comunque non so il futuro, non so dirti il futuro di cosa faremo io e Marra, perché non perché vogliamo fare misteriosi, ma perché non sappiamo veramente cosa faremo. Yeah. Ecco.
Senti, ultimissima domanda, che anche questa è una mia curiosità, perché è un mondo in cui insomma ne faccio parte. Pensi che... Dopo tutto quello che è successo ultimamente con appunto Chiara, eccetera, eccetera, l'influencer è una figura che in un qualche modo smetterà di lavorare, ha perso credibilità nei confronti poi di quelli che sono i propri utenti, sì. Oppure è così?
Secondo me bisogna andare oltre al concetto di influencer, cioè oggi la parola influencer è inflazionata, è quasi un insulto per dire uno che non fa un cazzo guadagna soldi facendo un cazzo. Allora, il tema è questo, non è l'influencer, è i budget delle aziende verranno destinati al mondo digitale? Perché alla fine è di questo che stiamo parlando. La risposta è sì, basta.
Sono completamente d'accordo. Va bene, io penso, bellissima puntata, grazie mille.
Grazie a te.
Cugnetto. grazie a tutti.
Bella, vero?
Sì. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao.